Don Maurizio, seconda lezione, seconda ora.
Partiamo? Gli altri due punti allora. L'attenzione alla sorte del singolo dopo la morte, a partire da una parabola lucana, almeno una. Poi il tema della parusia, come gioca nell'opera lucana la riflessione sul ritorno ultimo del Signore. L'interesse di Luca per la sorte del singolo oltre la morte è già, credo, apparso questo interesse con una certa chiarezza proprio nel racconto del ladrone teologo, di questo dialogo molto, molto marcatamente personale che si svolge tra il ladrone e Gesù, appunto. Ma esso appare anche in vari altri punti del Vangelo. Io adesso lo sottolineo a partire da una parabola, la cosiddetta parabola del ricco stolto, che si trova al capitolo 12 di Luca. Un'altra parabola di questo genere, cioè dove il tema è fortemente sottolineato, è quella del ricco mangione di Lazzaro. Già questo è significativo perché sono parabole che, insomma, sono poi simili come fuoco, come ambito di interesse, è sull'uso dei beni di questo mondo, in definitiva. Allora, lo diciamo in un modo forse banale, non so, ma se ne ricava già che la dimensione escatologica, il pensiero della morte, di ciò che sta oltre la morte, ha una ricaduta immediata e diretta, soprattutto sul modo in cui si vive il rapporto con i beni di questo mondo. Questa è forse è una banalità, certamente una cosa su cui Luca insiste molto. Questa parabola è anch'essa patrimonio esclusivo dell'evangelista Luca. La parabola vera e propria occupa i versetti da 16 a 20, c'è un elemento che precede e c'è un detto che conclude. Per il momento mi limito a leggere la parabola. Poi disse loro una parabola. Luca 12, 16, 20. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò? Poiché non ho dove mettere i miei raccolti, farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? Recupero in seconda battuta i versetti introduttivi e quello finale. In questa parabola il ricco è definito stolto. A un certo punto avete sentito questa espressione, la campagna di un uomo ricco, eccetera, eccetera, quando l'Altissimo si rivolge a lui, Dio gli disse: Afron, stolto, privo di sapienza, privo di saggezza. Questo termine nella Bibbia, nella tradizione sapienziale della Bibbia, sapete che ci sono tre grandi blocchi nell'Antico Testamento: quello giuridico, pentateuco, la Torah, quello profetico e quello sapienziale. Soprattutto negli scritti sapienziali, l'afron, lo stolto, indica l'empio. Stolto ed empio si scambiano. Stoltezza è l'empietà. e l'empietà è stoltezza. Che cos'è per la Bibbia l'empietà? L'empietà non è fare un peccato, questo può succedere a tutti, ma magari anche farne molti, ma l'empietà è vivere come che Dio non esistesse. Questa è l'empietà ed è la stoltezza. Così, per esempio, in un salmo, ci sono molti salmi di tradizione sapienziale, ci sono molti salmi che hanno temi, che sono i temi, i cavalli di battaglia dei libri sapienziali. Per esempio, si può vedere il Salmo 14.1, lo stolto pensa Dio non esiste. E che cosa fanno questi? Mangiano il mio popolo come che fosse pane. Vedete questa connessione? Come dobbiamo valutare questa parabola? Cioè, sì, adesso a me interessa soprattutto alla fine far vedere come per Luca gioca e la riflessione sull'escaton dell'individuo in questo caso, l'accento è su questo. Poi parlando di Paolo recupererò tutta la dimensione comunitaria. Di Luca prendo questo aspetto che è un po' il suo specifico. Ma guardate, per comprendere che cosa appunto è in gioco qui, che cosa Gesù ha detto e l'Evangelista vuole che noi capiamo, credo che convenga partire da qui, dal fatto che in alcuni testi sapienziali, per esempio il Coelet, è un libro del blocco dei sapienziali, godere dei beni è visto positivamente, perché i beni sono una benedizione di Dio. Quindi in questo senso potremmo dire, non è che nella Bibbia non c'è una demonizzazione di questo aspetto qua talis, in quanto tale, no? Un testo classico di Coelet, vi cito, Coelet 9, 7-9, va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo le tue vesti siano bianche, il profumo non manchi sul tuo capo, godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita fugace che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole. Così come. Però è chiaro che non è esattamente questo lo sfondo per capire che cosa è in ballo qui, cioè questo sfondo ci aiuta a dire non c'è una demonizzazione dell'uso dei beni di questa terra come sorgente di gioia, come qualche cosa che ti dà gioia quando ne usi. Allora si deve piuttosto osservare che in vari testi sapienziali viene stigmatizzata la stoltezza di chi accumula. Qui siamo molto vicini alla parabola che ci interessa. Lo stesso Coelet ha dei punti a questo riguardo. Coelet, che pure, no, celebra la positività di godere dei doni di Dio che fanno lieta la vita, però ha alcuni passaggi in cui stigmatizza come stolto colui che accumula. Per esempio potete leggere Coelet 4, versetti 7-8, Coelet 6, versetto 2. Io prendo un passo dal Siracide qui, altro autore del blocco dei sapienziali, Ben Sirac. Leggo un paio di versetti da Siracide, capitolo 11. C'è chi è ricco a forza di attenzione e di risparmio. Ed ecco la parte della sua ricompensa, mentre dice: ho trovato riposo, ora mi godrò i miei beni, non sa quanto tempo ancora trascorrerà, lascerà tutto ad altri e morirà. Siamo molto vicini alla parabola, molto vicini. Gesù sembra avere ripreso quasi alla lettera alcune espressioni del Siracide. E d'altro canto Gesù ha alimentato se stesso e alimentava la sua predicazione poi ispirandosi ai grandi filoni della tradizione biblica, ebraica e biblica, no? con un minore interesse per l'aspetto giuridico, maggiore per la linea profetica e per quella sapienziale. Quindi nessuna meraviglia, no? Ritroviamo sulla bocca di Gesù elementi che sono assolutamente tipici di queste tradizioni dell'Antico Testamento. Ma allora, perché il ricco è insensato? Così è chiamato, no? Da Dio quando gli rivolge la parola alla fine della parabola. Perché il ricco è insensato? Non per il fatto in sé di essere ricco, neanche perché vuole godere della vita, no, ma nemmeno perché possiede un bene ottenuto ingiustamente. Guardate che non c'è niente di tutto questo, non c'è neanche questo terzo elemento nella nostra parabola, neanche perché il suo comportamento sia immorale. Quando dice mangia, bevi, e da lì non dobbiamo vedere delle cose losche, sporche, no. No, no, ci siamo, ho escluso queste cose. Perché il ricco è stolto? Non per il fatto in sé di essere ricco, non perché vuole godere della vita, non perché possiede un bene ottenuto ingiustamente, nemmeno perché progetti un comportamento immorale con i soldi che ha guadagnato, solo perché non ha preso in considerazione la morte. La ricchezza l'ha accecato quanto alla sua reale condizione di uomo. Il ricco è folle non perché manca di buon senso umano, ma perché ha dimenticato la precarietà della vita, dono che può essere richiesto da Dio in ogni momento. E qual è allora per contrasto l'atteggiamento del saggio? Lo posso prendere mutuando qualche espressione da un salmo. Prendo qualche versetto dal Salmo 39, che dice così: ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, è un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. Sì, è come un'ombra l'uomo che passa. Sì, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga. Ma da questo quale atteggiamento scaturisce? Versetto successivo: ora che potrei attendere, Signore, è in te la mia speranza. Così il Salmo descrive l'atteggiamento del giusto a partire dalla constatazione che di quelle cose, di quella dimensione della nostra esistenza che il ricco oblitera. Non vede più. Gesù, dunque, nella sua predicazione ha saputo integrare degli elementi che, diciamo, non sono suoi specifici. In un caso di questo genere lo vediamo, no? Gesù sembra avere, tra virgolette, semplicemente raccolto l'eredità propria dei saggi di Israele. Qui c'è una riflessione che è assolutamente già nitida a livello dei sapienti di Israele e dei salmi di Israele. Gesù ha integrato queste considerazioni che erano già ben presenti nell'Antico Testamento, le ha integrate nel suo insegnamento sul comportamento richiesto all'uomo. Questo uomo che, incontrando lui, incontrando Gesù, ha fatto l'esperienza che il regno di Dio è vicino. L'antico tema dei saggi di Israele, cioè pensa alla precarietà della vita e traine le conseguenze sul modo in cui ti rapporti ai beni di questo mondo. L'antico insegnamento, l'antico tema, è assunto da Gesù e certo assume un particolare sapore nel contesto del suo insegnamento, del suo ministero, legato all'annuncio che il regno è vicino. Cioè, questa è la sfumatura tipica di Gesù rispetto al telaio tradizionale. Ma l'Evangelista Luca ci comunica ancora qualcosa attraverso l'inserimento, attraverso la cornice dentro cui ha collocato la parabola, cioè i versetti iniziali e quello finale. I versetti iniziali sono un dialogo, un breve dialogo tra Gesù e un anonimo. Versetti 13-14. Dopo viene un detto. Comunque 13-14 intanto. Uno della folla gli disse: "Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità." Ma egli rispose: "Uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?" Questo è il dialogo, poi verrà la parabola. Un tale appare, fa una domanda a Gesù, implicitamente Gesù appare come un autorevole, no? Viene interpellato per una questione piuttosto spinosa. Il problema preciso rimane ignoto. Perché gli fa questa domanda? Qual è il problema tra lui e suo fratello? Di che divida con me l'eredità? Ma il problema preciso resta ignoto. Gesù comunque reagisce in modo tale da spingere verso una riflessione profonda su chi lui sia e su quale sia la sua funzione. Uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù sposta l'attenzione. E su che cosa, dove vuole che l'attenzione si diriga, questo è detto soprattutto nel versetto immediatamente successivo, il 15, che è un detto che prepara la parabola, che dice così: "Fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede." L'interpretazione della parabola è condizionata innanzitutto da questo detto che la introduce. In questo detto abbiamo due affermazioni o due espressioni importanti. Il primo è la cupidigia. Fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, dice. Il ricco dunque sta sotto la categoria della cupidigia. Di per sé nella parabola questo non appare in modo immediato, ma il detto che introduce la parabola ci spinge a vedere questo elemento. La cupidigia diventa anche una categoria per interpretare la domanda del personaggio che si è rivolto a Gesù, cioè, anche se sulle prime noi non capiamo bene, non siamo in grado di dare una valutazione del personaggio, questa parola di Gesù lo fotografa in un aspetto che evidentemente Gesù coglie nel suo cuore, cioè è questo appunto. La radice dell'atteggiamento dei due fratelli che litigano è da Gesù individuata nella loro brama di avere, nella loro cupidigia. Ma questo detto ha una funzione di svelamento di quello che nei primi due versetti non appariva per nulla chiaro. Perché litigano? Gesù dice: qui c'è un elemento di cupidigia, c'è una brama di avere di più. La cupidigia, dunque, un primo aspetto, quindi il detto di Gesù funziona come chiave di interpretazione dell'origine della domanda, ma anche come chiave di interpretazione dell'animo del ricco della parabola, va anche proiettata in avanti. L'altra frase cruciale qui è: la vita non dipende dai beni. Questo è più immediatamente evidente nella parabola. Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede, così suona il testo, no? Guardatevi e custoditevi da ogni desiderio di avere di più, perché non nell'abbondare per uno la sua vita è. Scusate, perché non mentre per uno c'è abbondanza la sua vita proviene da ciò che egli possiede. la vita non proviene dai beni. Quale vita? Di quale vita parla qui? Credo che si possa leggere almeno a tre livelli, almeno. Primo, i beni in realtà non sono nemmeno in grado di assicurare la vita presente. Su questo Gesù, se c'è questo aspetto, ma credo proprio che ci sia, in fondo, di nuovo, ha presente certe riflessioni dei saggi e in particolare un salmo che conosciamo tutti, di cui adesso prendo qualche versetto, 49 o 48 del greco, dove dice: perché dovrò temere nei giorni del male, quando mi circonda la malizia di quelli che mi fanno inciampare? Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. Certo, l'uomo non può riscattare se stesso, né pagare a Dio il proprio prezzo. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita. Non sarà mai sufficiente per vivere senza fine e non vedere la fossa. Lo dice questo testo. Sì, è vero, noi lo sappiamo. Mediamente, se uno è ricco, campa più a lungo. Questo è un dato. Così. Lo è a livello di individuo e a livello di popolazioni, no? Campiamo più a lungo di qui che in altre parti del mondo. È un'ovvietà. Eppure resta vero quello che c'è qui, cioè che comunque questa storia non è che va avanti all'infinito, non è che la vita si compra all'infinito. Nessuno può riscattare se stesso all'infinito. Per quanto si paghi, dice il Salmo, il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine, non vedere la tomba, no? Dunque, l'affermazione che la vita non dipende dai beni significa a un primo livello anche questo, che i beni non sono in grado di assicurare perpetuamente la vita presente. In questo gioco c'è un limite. Secondo, la vita non viene dai beni, in questo testo significa i beni non sono in grado di assicurare la vita in senso proprio, cioè ciò che dà senso alla vita non proviene dai beni. È racconto delle tentazioni, in definitiva, no? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lo traduco in un altro modo. Certo che Dio sa benissimo che noi abbiamo bisogno di un certo numero di cose per vivere. Le cose sono necessarie alla vita, ma la vita non viene dalle cose. E non è che l'abbondanza di cose dica il senso della vita. Quindi un secondo livello è: ciò che dà senso alla vita non proviene, non si ricava dai beni. Terzo, i beni non sono in grado di assicurare la vita eterna, la vita escatologica, la vita nel paradeison, eh? Una vita di cui una vita buona e bella qua giù è già un riflesso, ma certamente, appunto, come abbiamo visto commentando l'episodio del buon ladrone o del ladrone teologo, cioè se da un lato Gesù, guarendo le malattie, mostra di avere un interesse per tutto l'uomo anche nella sua dimensione fisica, è chiaro che però in questo diventa, diciamo, patente, si manifesta un livello di guarigione che non ricade sotto l'esperienza sensibile. Appunto, cioè, è lo stesso discorso, vita, vita eterna. Il detto conclusivo, versetto 21, suona poi così. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. così è, cioè quello che capita a Rico Stolto è stanotte, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E ciò che avrai preparato di chi sarà, così è, questo capiterà a chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Questo detto di Gesù stabilisce un contrasto fra tesorizzare a proprio vantaggio e arricchire nei riguardi di Dio. Sono questi due comportamenti che si oppongono. Tesorizzare a proprio vantaggio, questa è la tendenza dell'uomo a possedere per sé. La domanda che scaturisce dalla lettura di questo testo è: ma i beni che uno possiede sono per lui? Il ricco si considera proprietario di ciò che non gli appartiene, in verità. Egli rifiuta di essere ciò che Dio vuole che sia, cioè un amministratore al quale Dio affida dei beni che per definizione sono destinati a tutti. Tesorizzare per sé vuol dire questo, vuol dire considerare come propria, come proprietà mia, ciò che in verità è qualche cosa che sono invitato ad amministrare non semplicemente per me, ma per il bene di tutti. Luca, mentre riporta queste parole qui, ha in mente la comunità di Gerusalemme, è evidente, dove un certo tipo di uso dei beni non era certamente un tesorizzare per sé, no? Ma c'era proprio la percezione che in realtà i beni ci sono dati perché li amministriamo in modo tale che, cito, non ci sia povero nessuno dentro la comunità. Atti. Il comportamento opposto a questo tesorizzare per sé, che è sbagliato, no? È stigmatizzato come un comportamento sbagliato, è arricchire nei riguardi di Dio. Per favore, non spiritualizzate questo elemento. Arricchire nei riguardi di Dio non vuol dire diventare virtuosi. Cioè qui bisogna conservare all'espressione il medesimo significato concreto che ha qui tutto il linguaggio. Il linguaggio continua ad avere a che fare con l'uso dei beni di questo mondo. Quindi questo arricchire davanti a Dio deve essere interpretato anch'esso in senso concreto, cioè non si tratta di arricchirsi nel senso di crescere spiritualmente davanti a Dio, no, ma arricchire davanti a Dio, questa è l'espressione usata qui, presso Dio, ma davanti a Dio è più corretto, arricchire davanti a Dio, va bene, presso Dio, nei riguardi di Dio, una di queste può andare. E arricchire davanti a Dio ha a che fare con un uso dei beni materiali che ti arricchisca in cielo. Questo vuol dire. Cioè non è diventare virtuoso, è usare dei beni materiali in modo tale che questo ti prepari una certa situazione in cielo, presso Dio. Il ricco si sarebbe arricchito davanti a Dio se avesse partecipato dei suoi beni ai poveri, se avesse vissuto, lo dico con espressioni che esulano dalla parabola, la dimensione comunitaria della sua fede nella comunione dei beni, cioè nella percezione che quello che possiedo non è solo per me. I testi degli Atti ci aiutano a leggere il senso di questo episodio lucano. Allora, in conclusione, qual è l'errore del ricco? Perché qui gioca l'escatologia. Diciamo così, riflessioni direttamente escatologiche non ci sono quasi mai. C'è un impiego dell'escatologia, cioè della sorte ultima, in vista di alcuni aspetti della vita umana sulla terra. Questo è il caso, un caso classico, no? Poi Luca lo fa anche in tanti altri passaggi. Commentando sbrigativamente Matteo la volta scorsa, dicevo, per Matteo l'elemento del giudizio è un elemento che serve pedagogicamente proprio a scuotere i membri della comunità, La minaccia del giudizio non è ancora l'attuazione del giudizio, ma prospettando il giudizio come qualcosa che tocca il fare, le opere, Matteo intende scuotere con un elemento escatologico una comunità che si è raffreddata, no? Che è paga di quello che è e che non vive più la dimensione dell'amore fattivo. La volta scorsa dicevo queste cose qui, ma nel caso di Luca, di questa parabola, per esempio, accade, il meccanismo è simile, cioè l'elemento dell'escatologia, e qui si tratta della sorte oltre la morte, ha una funzione in ordine a assumere un comportamento coerente rispetto a questo dato nelle relazioni interpersonali, soprattutto nell'uso dei beni. Infatti, qual è allora alla fine l'errore del ricco e la sua stoltezza? Il ricco è stolto non solo perché non ha pensato alla morte, ma ancor di più perché non ha tenuto conto di quel che c'è oltre la morte, che non è esattamente la stessa cosa, eh? Allora, prima ho già detto, i sapienti, i salmi dicono: ma tanto affanno per che cosa? Quando muori cosa porti con te? Questo elemento entra anche in Gesù, ma in Gesù non c'è solo l'invito a diventare saggi a partire dal pensiero della morte. In Gesù è molto forte la dimensione dell'aldilà, che non è così forte nei saggi di Israele, ci siamo? Questo lo sapete, cioè che l'idea stessa della resurrezione si fa strada poco a poco, no? C'è il pensiero della morte, quindi comunque da questo già deriva una sensazione di fragilità, di precarietà, ma qui c'è qualcosa di più, cioè non c'è solo il pensiero della morte, ma molto molto forte il pensiero di quel che c'è oltre la morte, eh? Di questa dimensione appunto di un Dio che poi chiederà conto. La parabola, l'altra parabola, ma a questo punto non la commento, sono quasi alla fine, poteva essere ipoteticamente quella del ricco mangione e di Lazzaro, ma diciamo che in parte avrei ribadito punti che ho cercato di esprimere per quest'altra via. Gli ultimi minuti, 5. Mi prendo per dire qualche cosa sul tema della parusia. Qui non siamo più in una, diciamo, in un orizzonte di escatologia dell'individuo, ma proprio, no? Qui è l'escatologia collettiva, è la fine della storia, il ritorno del figlio dell'uomo. Il tema della parusia. Il cristianesimo delle origini ha vissuto una fortissima attesa del ritorno del Signore, che per un certo periodo di tempo era sentito, pensato come qualcosa di imminente. Commentando San Paolo, penso, dicevo la volta scorsa, di prendere questo testo dalla lettera più antica, la prima lettera ai Tessalonicesi, dove addirittura Paolo è convinto che sarà ancora vivo al ritorno del Signore. Si mette tra quelli che saranno ancora in vita quando il Signore verrà. Questo era un sentire diffuso. Già durante la sua vita Paolo a un certo punto sembra avvertire che probabilmente non sarà così, quindi nel giro di qualche anno c'è anche in lui una certa evoluzione, e questa evoluzione c'è poi per tutto il cristianesimo delle origini, no? Quindi da un'attesa immediata, una sensazione di tempi corti, di raccorciamento del tempo, a un rapporto diverso col tempo, perché capite che un conto è immaginare che abbiamo davanti qualche giorno, è un conto è immaginare che possiamo avere davanti qualche decennio, no? con la mia fidanzata, se abbiamo qualche giorno davanti, non pensiamo di accendere un mutuo, a parte che non ce lo darebbero, a parte che non ho la fidanzata. Cioè, ma se ci sono decenni davanti e pensiamo a una vita comune, beh, forse sì, no? È chiaro che le cose cambiano anche drasticamente. Luca è stato un po', come dire, accusato, di essere colui che ha raffreddato nel cristianesimo la tensione escatologica. Questa è stata una grande accusa rivolta a Luca, soprattutto proveniente dal mondo protestante, ma poi era diventato un po' un luogo comune. Cioè, si diceva, Luca ha sostituito la Chiesa a Gesù e lo Spirito all'escaton. Siamo proceduto con una doppia sostituzione. Ha sostituito la Chiesa a Gesù, e quindi voi capite che questo vuol dire ha attribuito un'importanza gigantesca a questa realtà comunitaria e a tutte le sue strutture. E dall'altro si diceva Luca ha sostituito l'escaton, il compimento del regno, allo spirito, cioè non parliamo più di questo compimento del regno, ma concentriamoci sulla azione dentro la storia dello spirito. Quindi una, come dire, valorizzazione molto 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 forte rispetto a Marco, prendiamo lui come punto di riferimento, del tempo. Il tempo è incalcolabile, è una misura che non posso calcolare, dunque acquista un'importanza molto grande, mentre per Marco il tempo è breve. Il tempo, una valorizzazione molto grande del tempo e allora di ciò che in questo tempo cresce, che per forza ci si deve inserire, la Chiesa. Luca era accusato da una certa esegesi protestante di essere, questo era proprio il marchio, di essere un proto-cattolico. Cioè, è proprio questo, cioè di avere messo un'enfasi esagerata sulla Chiesa, ma in conseguenza della perdita della tensione escatologica. Non pensi più che il Signore verrà, allora questa realtà che è la Chiesa diventa straordinariamente importante. Allora, al di là dell'esagerazione, comunque anche qui c'è un elemento di verità, eh? Allora, questa è un'interpretazione, oggi non, nessuno più si riconosce in una lettura così, anche se è stata sostenuta per un periodo. Però con tutte le sue esagerazioni questa lettura ci dice una cosa, cioè coglie un aspetto, l'aspetto che se davvero perdiamo la tensione escatologica, cioè verso il ritorno del Signore, inevitabilmente finiamo per attribuire alle strutture intrastoriche una densità enorme. Fossero anche le strutture di quella realtà santa e peccatrice che è la Chiesa, no? Siamo. Quindi qui c'è qualche cosa che dobbiamo comunque tenere in conto. Cioè si vede bene che c'è un legame. Poi c'è da discutere, e oggi infatti nessuno accetta più queste posizioni, c'è da discutere che queste posizioni fotografino quello che è Luca. Ecco. Cioè oggi molti molti si levano a difendere Luca dicendo che questa lettura che io vi ho appena ricordato è deformante, non si può dire che Luca abbia cancellato la tensione escatologica. Questo è piuttosto una certa lettura di Luca che non la teologia di Luca. Ora, vabbè, sono le 10:30, dico proprio, anzi, leggo così magari non mi perdo alcune battute dai fogli che mi sono appuntato. E dico così. Luca non ha separato la Chiesa da Gesù, mettendo la Chiesa al posto di Gesù. Si può dire, piuttosto che Luca li ha strettissimamente associati, ha associato in modo molto stretto il tempo di Gesù con quello della Chiesa. Neppure si può dire che Luca abbia separato la Chiesa dall'escatologia, perché questa è l'accusa, le ha dato una consistenza autonoma a questa Chiesa, separandola da Gesù a monte e dall'escatologia a valle. Ora, su questo appunto oggi c'è molta più cautela, le posizioni sono molto più riequilibrate. Non si può dire che Luca abbia separato la Chiesa da Gesù, nemmeno che abbia separato la Chiesa dall'escatologia. Al tempo della Chiesa per Luca rimane l'inizio del tempo finale. Certo, e allora qui però devo concedere qualche cosa a ciò che è specifico di Luca. Certo, è innegabile che in Luca, e intendo Vangelo e Atti, il prolungarsi del tempo viene valorizzato positivamente, come tempo della Chiesa, possiamo dire così. Ma nel riconoscere questo, cioè è vero, Luca ha dato una presentazione positiva, ha valorizzato questo tempo, che per Marco in un certo senso è semplicemente il tempo breve finché il Signore non tornerà, ma tornerà presto. Due sottolineature non coincidenti. È vero, allora, Luca ha dato un'importanza specifica a questo tempo della Chiesa, ma nel dire questo si tengano presenti queste tre osservazioni, queste tre cautele con cui chiudo. Primo, quello che Luca dice sull'importanza del tempo della Chiesa, dunque è vero, Luca dà importanza a questo tempo, non lo considera soltanto come una breve tappa, un breve momento prima che tutto finisca, però la valorizzazione di questo tempo per Luca poggia su un elemento che non era sconosciuto a Marco. Perché questo tempo ha un valore per Luca? Perché il tempo che Dio ci concede per fare arrivare il Vangelo fino ai confini della terra. Dunque, la prima importanza del tempo che dobbiamo vivere, non dimenticandoci della parusia, però al tempo stesso, standoci dentro, la prima importanza di questo tempo è Dio ce lo dà come tempo per l'evangelizzazione, dice Luca. Secondo, se Luca è vero che valorizza il tempo della Chiesa, non è però vero che in lui sia venuta meno l'attesa, secondo aspetto. Quindi, vivere positivamente il tempo anche per lui va insieme al mantenere viva l'attesa del ritorno del Signore, perché questo poi è il vero antidoto, se no ci si installa nel mondo. Terzo, se Luca ha certo il problema di dare una risposta a perché Gesù non torna, e voi capite che più passa il tempo, più questa domanda, dopo non ce la siamo più fatta, ma all'inizio, no? Si passa da un'attesa spasmodica alla percezione che non è possibile in realtà immaginare quando tornerà, eh? Allora c'è l'esigenza di dare una risposta al problema del ritardo del Signore. Perché tarda il Signore? Perché non torna subito? Bene, il tentativo di Luca di dare una risposta al problema posto da questo ritardo non lo ha però portato a sacrificare né il già della salvezza né il suo non ancora. Luca li ha salvaguardati entrambi. Mi spiego, riprendo, che poi sono espressioni che ho usato anche prima. Luca non ha messo la Chiesa al posto di Gesù e Luca non ha messo lo Spirito al posto della parusia. Per Luca lo Spirito e la Chiesa non sostituiscono Gesù né il Gesù venuto. La Chiesa prende il posto del Gesù già venuto e neanche il Gesù venturo. Lo Spirito prende il posto del Gesù venturo. I primi cristiani vivevano nella memoria di Gesù venuto e nell'attesa del Gesù venturo. Luca che cosa fa? Ti dice: abbiamo la Chiesa e lo Spirito. Troppo, non è così. In Luca l'enfasi che c'è sulla Chiesa e sullo Spirito non implica in nessun modo la sostituzione della Chiesa a Gesù e dello Spirito alla parusia. Piuttosto si deve dire che lo Spirito e la Chiesa sono per Luca la forma che assume attualmente, in questo tempo dilatato, la sua, di Gesù, signoria salvifica, che attende certamente anche per Luca il compimento nell'ultimo giorno. Bene, grazie della vostra attenzione, buonanotte. La prossima settimana quindi io manco, viene Michele Grassilli, fa una lezione su Giovanni e poi io farò ancora una cosina su Giovanni la volta dopo e Paolo.
Sì, non ho capito la contrapposizione tra l'escatologia e lo spirito.